c'è il calcio di punizione in favore della Fiorentina, lo seguiamo al volo e poi andiamo a parlare anche di altro, perché insomma questa 15ª giornata del campionato di Serie A sicuramente ci offre tanti temi, tanti spunti. Come vi ho detto, anche questa sera una partita molto delicata per la Juventus, che torna in campo dopo la sconfitta contro l'Atalanta, una Juventus che dovrà cercare di conquistare 3 punti in casa della Salernitana. Siamo intanto al 5° minuto di gioco allo stadio Artemio Franchi, 0-0 tra Fiorentina e Sampdoria, mentre c'è il vantaggio dell'Atalanta. 8° minuto di gioco, l'Atalanta passa in vantaggio, quindi il gol che viene segnato proprio in questo istante dall'Atalanta. La Fiorentina che si avvicina invece alla rete del vantaggio con un calcio di punizione battuto da Biraghi, la palla che termina invece sul fondo. Il gol di Pasalic, Atalanta 1 Venezia 0, ma è il momento di sentire il nostro primo ospite di questa serata. Ringrazio e soprattutto diciamo sono veramente felice di averlo qua, perché oggi è un giorno particolare, Valerio Bertotto. Ciao Valerio, buonasera e bentrovato.
Ciao, grazie, buonasera a tutti.
Anche quanti. Perché il 30 novembre di 125 anni fa nasceva quella società che ha fatto diventare anche famoso Valerio Bertotto per tutte le sue annate, i suoi trascorsi in maglia bianconera. So che già domenica, no, c'è stata una passerella un po' di tutti i grandi giocatori che sono passati da quello che una volta era chiamato, no, lo Stadio Friuli, adesso la Dacia Arena, e credo che per voi sia stato abbastanza emozionante, per non dire anche qualcosa in più, ricordare quei bei tempi, insomma, che poi erano veramente un po' diversi rispetto ad oggi, perché le ambizioni poi dell'Udinese, soprattutto, no, negli anni 2000 sono salite potenzialmente molto.
Sì, ovviamente 125 anni fa io non c'ero.
Non potevi esserci.
Non ho avuto il piacere di iniziare questa cavalcata, ma di sicuro sono orgoglioso e contento di aver fatto parte probabilmente dell'Udinese, della storia più bella del recente passato, ecco, questo sì. È una storia lunghissima, gli anni lo dimostrano, gli ultimi anni davvero ricchi di soddisfazioni, di piazzamenti in campionato davvero importanti, della conquista della Champions League, di diverse Europa League, come si chiamano adesso, e prima Coppa UEFA, quindi insomma credo che essere ricordati e riconosciuti come chi ha fatto parte di un percorso importante in questi lunghissimi anni è qualcosa di assolutamente meraviglioso.
Ecco Valerio, il ricordo della tua esperienza a Udine, cioè in un filmato, in un flash, in una fotografia, cioè quali sono le due cose principali che ti porteresti dietro oggi di quello che ha significato per te l'Udinese?
Uno solo è un po' poco, è un po' poco, perché 13 anni per me sono tanti, lo sono per un uomo in senso generale, 13 anni in una stessa, con la stessa maglia sono davvero tanti, e un ricordo è troppo poco, quindi ti devo dire sicuramente la gioia di aver fatto conoscere l'Udinese non solo per un puntino nel nord-est, ma come una realtà consolidata, portandola in giro per l'Europa, facendo la prima partita con l'Ajax mostruoso, giocando i gironi della Champions League.
Davvero.
Insomma, di flash e di lampi ce ne sono davvero tanti da ricordare, e dare gioia a un popolo insomma che conta più di quasi 100.000 anime, quindi non una metropoli, per cui credo di per sé sia già questo significativo, ecco, nella massima espressione della gioia.
Ecco, ricordiamo che tu hai indossato anche la fascia da capitano, e questo sicuramente è un qualcosa di ancora più significativo e importante, uno che si porta dietro. Però ti chiedo, nella tua lunga esperienza a Udine, e poi passiamo anche ad altro perché comunque vogliamo toccare tanti temi, qual è il giocatore più forte con il quale ha giocato Valerio Bertotto?
Beh, allora i più talentuosi in assoluto erano Marzio Amoroso e Totò Di Natale. Come talenti puri, sì, loro, sì, in
naturale,
assoluto, sì, proprio nati con le stigmate dei campionissimi, ecco, infatti tant'è vero che insomma entrambi hanno vinto la classifica capocannonieri, hanno fatto cose gregge a livello nazionale e ovviamente anche internazionale, però loro davvero l'est e la fantasia al potere.
Sì, decisamente. Anch'io avrei detto Totò Di Natale, l'avrei detto assolutamente. In effetti anche Marzio Amoroso aveva dei numeri pazzeschi. Peccato che spesso si infortunava anche, no? E quindi qualche volta non riusciva a dare continuità, però che giocatore anche lui.
Sì, vero.
Allora, Valerio, invece, per quanto riguarda il campionato, insomma, questo weekend ci ha lasciato anche tante indicazioni. Ora sono in campo sia la Fiorentina che la Sampdoria e Atalanta-Venezia, poi stasera c'è la Juve, ma io partirei proprio dalla Juventus, Valerio, perché francamente, al di là di quello che sta succedendo fuori campo, no, extracampo, però è inspiegabile quello che stiamo vedendo, cioè che Allegri sta facendo meno punti di Pirlo, è una squadra in difficoltà, lontana, lontanissima dalla vetta, lontana dalla Champions League e comunque senza avere un'identità.
Sta facendo un po' di fatica in effetti quest'anno la Juve, sono venuti a meno un po' di caratteristiche che sono peculiari loro nel proprio DNA. È vero come è vero che il turno e la qualificazione in Champions League l'hanno tenuta, però tutti hanno negli occhi una bruttissima batosta che quando ti chiami Juve, ma comunque a prescindere, non puoi assolutamente ricevere. Ecco, quindi questo è stato non piacevole. Il campionato fanno fatica perché le altre hanno forse già qualcosina di rodato in più e riescono a esprimere decisamente molto meglio quello che sono gli orientamenti o le indicazioni che il loro allenatore vogliono, per cui in questo momento la Juve davvero sta facendo fatica.
Sì, secondo te manca più un centrocampista o un attaccante forte a loro?
Ma forse un attaccante, forse una prima punta, un grande finalizzatore che venga insomma aiutato e supportato da altri giocatori, perché la Juve comunque ha degli ottimi giocatori, sì. Questo è in dubbio, però forse ecco un attaccante di spessore potrebbe alleviare un po' le fatiche.
Tanto per gradire, l'Atalanta è già in vantaggio per 2-0, doppietta di Pasalic, settimo e tredicesimo, quindi siamo di fronte veramente ancora una volta a qualcosa, non dico di eccezionale, perché ormai è tutto normale quando vediamo l'Atalanta, no? È tutto normale, però qui qualcosa, cioè bisognerà anche dire di questa squadra, io non lo so, francamente un pensierino secondo te a qualcosa in più della Champions League potrebbero farlo? O non è proprio il caso?
No, ma nel senso, a proposito di squadre che invece ha un trend sempre positivo, al netto anche delle difficoltà, perché quelle sono per tutti, ma ha un'idea, un'identità, ha una rosa costruita con un criterio che è quello funzionale all'idea di gioco, e quindi riescono a esprimersi sempre comunque alla grande, e sai, l'appetito viene anche poi mangiando, quindi non è detto che loro mollino assolutamente, perché lo dimostrano ogni domenica, e oggi che non è domenica comunque vanno avanti lo stesso sul loro binario, per cui l'Atalanta è davvero da anni non più una sorpresa, ma una certezza importante.
Faccio quasi fatica a dire qual è oggi il giocatore imprescindibile dell'Atalanta, no? Perché per altre squadre lo individui subito. Nel caso dell'Atalanta sai benissimo che bene o male tutti sono importanti, ma se tu dovessi sceglierne uno, cioè secondo te qual è
il gioco è quello su cui ruota davvero, grazie a un allenatore davvero molto bravo e molto capace, che è stato lui l'artefice di tutta questa operazione, ok? Perché senza le sue idee, senza la sua volontà di esprimere questo tipo di gioco, i calciatori probabilmente avrebbero fatto il loro finalizzato a quello che era la richiesta, ma viene messo in risalto davvero questa forte identità che hanno e riescono a esprimersi al 100% tutti quanti.
Ecco, Valerio, tu da difensore saresti in difficoltà a marcare un giocatore come Vlahovic, vedendo anche come lui riesce a proteggere la palla, perché poi, cioè, si dice sempre, no, è il modo migliore per fermare un attaccante è anticiparlo, sì, però poi bisogna capire come fare a anticiparlo, perché c'è qualcuno che la palla non te la fa mai vedere.
Guarda, Vlahovic è un giocatore che a me piace tantissimo, davvero ha una capacità nel proteggere la palla, di smistarla e di comunque fare giocate utili e non finalizzate se stesso, che davvero ce ne sono pochi attualmente. Leggevo insomma un po' di numeri o sì, di titolate, no, giornalistiche sul valore di questo ragazzo, ma io credo davvero che li valga tutti, perché perché è un calciatore davvero fortissimo. Chiedo scusa, mi dispiace vedere che comunque al di là di una scelta che è stata fatta da parte sua venga criticato, quando anche però lui ogni partita davvero con grande professionalità dimostra di essere attaccato ai colori della Fiorentina e fare il bene per la Fiorentina fino a quando il suo contratto non lo dirà.
Senti, davanti per ora tiene il Napoli, no? Il Milan è reduce da due sconfitte, l'Inter sì si è avvicinata, però poi fondamentalmente il Napoli oggi ha dimostrato anche domenica una prestazione eccezionale, bisogna
super
essere onesti.
Io
ho visto una mezz'ora di calcio champagne vero, no?
No, è stata una partita davvero bellissima da parte del Napoli, contro una Lazio che di per sé è una squadra forte, però sembrava davvero una partita... di professionisti contro dei dilettanti improvvisati, senza nulla togliere alla Lazio, ma giusto per fare un paragone di grande esaltazione nei confronti del Napoli, di Spalletti, che davvero ha fatto una partita impressionante.
E senza Osimhen, tra l'altro, perché poi qui noi stiamo, cioè Mertens sì. Appena lo ha messo a fare il centravanti è tornato, no? il ragazzo che illuminava lo stadio San Paolo, ora Diego Armando Maradona, quando è stato chiamato per la prima volta proprio da Sarri a sostituire l'infortunato Milik. Cioè veramente anche questo è un altro aspetto, no? La rosa del Napoli,
l'allenatore bravissimo, l'intensità delle giocate, la qualità nelle giocate, il movimento continuo, davvero davvero è stata una partita che da amante del calcio e da allenatore me la sono goduta proprio al 100%.
Ecco, ti volevo chiedere proprio del Milan, quanto possono incidere queste due sconfitte consecutive con Fiorentina e Sassuolo? Perché quella col Sassuolo forse è ancora peggio, no? Non so se magari ha inciso l'impegno di Champions League, insomma è chiaro che avevano l'ultima chance, no? Contro l'Atletico Madrid per tenere in vita le speranze di qualificazione o quantomeno anche di andare in Europa League. Però insomma due sconfitte consecutive forse lasciano il segno o no? O secondo te Pioli sta già facendo un grande lavoro, ma vorrei sapere il tuo pensiero.
Allora, 100% sta facendo un super lavoro, non un grande lavoro, è proprio bravo, bravo in tutti i sensi, bravo a dare un'identità, bravo a creare una filosofia importante, bravo a coinvolgere tutti, bravi la dirigenza, perché bisogna essere anche onesti nel dire che certe cose vengono proprio perché dietro c'è una realtà, parlo della dirigenza, della proprietà, che ha messo degli uomini di calcio, che sanno parlare di calcio, che sanno costruire calcio. Certo, due sconfitte fastidiose, però come giustamente detto te, in mezzo c'è una partita di Champions che ti tira fuori tutto e di conseguenza magari rischi di pagarla un po' in campionato. Non credo assolutamente che ci sia motivo e modo di mollare niente, perché loro hanno la volontà e la capacità per arrivare fino in fondo.
Tanto ha segnato la Sampdoria a Firenze il gol di Manolo Gabbiadini su assist di Antonio Candreva, un cross dalla destra, tanto per raccontarlo un po' ai nostri ascoltatori, e Gabbiadini di testa spizzato nell'angolo alla destra, niente da fare dunque per la Fiorentina, quindi 1-0 Samp. Nel frattempo però c'è un calcio di punizione, visto che lo citavamo prima, di Dusan Vlahovic, vedremo come andrà a finire. Valerio, ti chiedo un giudizio anche sul Genoa, perché io sono sempre dalla parte degli allenatori e quindi tutto sommato capisco le vostre difficoltà quando siete sulla panchina. Ballardini per me ha fatto quello che poteva. Oggi il suo posto è stato preso da Shevchenko, che di mestiere finora, oltre a essere stato un grandissimo calciatore, un grandissimo attaccante, ha fatto solo il selezionatore. Cioè, è la scelta giusta secondo te?
Questa è una domanda che rivolgerla a me non è tanto corretta.
No, nel senso,
perché voglio sfuggire.
No, certo, no, dico, cioè può essere, voglio dire, c'è anche per lui una sfida difficile. Mettiamo alla tela di giro. Quanto può essere difficile per Shevchenko passare da fare il CT all'allenatore di una squadra che comunque lotta per la salvezza? Ecco, giriamola.
Guarda,
così.
Io penso che quando intraprendi questo ruolo da allenatore in senso generale, sì, che sia di nazionale, CT o da allenatore di club, hai questo come passione, come desiderio di e voglia di vita. È chiaro che se lui l'ha scelto perché aveva piacere e voglia di confrontarsi quotidianamente con la propria squadra, fare il selezionatore, il CT, è diverso. Io l'ho fatto a livello giovanile con le nazionali, sì, di Lega Pro, è vero, è diversissimo, arrivi a un certo punto che quantomeno per me mi mancava la quotidianità, no? Il lavoro, sì, quotidiano, e quindi il desiderio di buttarmi nel grande oceano degli allenatori è stato grande. È chiaro che è diverso, allenare in Serie A è faticoso, prendere una squadra, ma questo a tutti i livelli, che sta lottando per non retrocedere, lo è ancora di più, però è chiaro che è un uomo di calcio anche lui, competente, una persona seria.
Insomma, è una bella prova anche per lui, eh?
È una bella prova anche per lui, ma poi tutte le domeniche sono prove, insomma, ecco, sì. Non c'è tempo per rilassarsi.
Certo, ti faccio l'ultima domanda sull'Udinese e ti chiedo, secondo te oggi, se tu dovessi, no, fare il direttore sportivo e non l'allenatore, quali sono i due giocatori che secondo te potrebbero avere un grande futuro in questa squadra, insomma, che stanno crescendo?
Allora, Beto sicuramente è un ragazzo che ha delle potenzialità mostruose e lo vedi, cioè può essere una prima punta moderna, attacca gli spazi, ha una forza fisica devastante, sull'allungo è imprendibile, fa gol, lavora molto per la squadra, quindi è un grande calciatore. E poi secondo me un altro molto molto bravo è Pussetto, che, che davvero è un ragazzo che ha nelle corde diverse capacità e qualità, bisogna solo incastrarlo bene, ma credo che possa fare una grande carriera.
Valerio, sei stato gentilissimo, però anche per te la domanda sul pallone d'oro: ha rivinto Messi, io mi aspettavo Lewandowski, non so te. O speravo,
io,
via.
Allora, sì, sono d'accordo con te, Messi è Messi tutta la vita, è forse il talento più cristallino che il calcio ci ha regalato negli ultimi secoli, ed è la verità, io sono un amante suo al 100%, però credo che se lo meritasse davvero Lewandowski, e probabilmente avrebbero fatto una gran cosa, visto lo stop dell'anno scorso, di dare due palloni, se proprio volevano darne due, uno a Messi e l'altro a Lewandowski.
Sì, abbiamo sperato anche Jorginho, ma insomma il terzo posto è sempre comunque un bel piazzamento, no?
direi di sì, assolutamente.
Valerio, come sempre è stato un piacere averti qua a TMV Radio, stai aperto, un abbraccio forte, in bocca al lupo per tutto e grazie sempre della gentilezza e disponibilità.
Grazie a voi, sempre un piacere.
Ciao, ciao. Valerio, ciao ciao.